questa bella città. Il tema che tratto è la sicurezza trasfusionale, ma come vedrete dalla relazione è un tema che in realtà si articola non solo per degli aspetti tecnici, ma anche per degli aspetti, diciamo, più di tipo sociale che secondo me dove le associazioni possono sicuramente esprimere un ruolo importante. Intanto per definire il problema, ovviamente la sicurezza in ambito trasfusionale è un campo che è un po' così nell'occhio del ciclone, è sempre sotto osservazione, e soprattutto da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica. Sappiamo bene che le esperienze pregresse e anche così di tipo a volte non veritiero ma solo scandalistico, in realtà pongono l'ambito trasfusionale sempre molto sotto osservazione. Ovviamente questa alta percezione del rischio in ambito trasfusionale ha sicuramente anche condizionato in qualche modo i provvedimenti che sono stati intrapresi e continuerà obiettivamente a condizionarli. Abbiamo fatto tanti passi in avanti sul fronte della selezione dei donatori, sul fronte dell'ampliamento dei test, sulla introduzione, ad esempio, della leucodeflezione. E abbiamo sicuramente cambiato gli atteggiamenti trasfusionali cercando di migliorare la pratica della trasfusione, di curare l'appropriatezza con l'intento proprio di ridurre costantemente il rischio per il paziente che necessita delle trasfusioni. Forse abbiamo fatto non ancora tantissimo sul fronte delle valutazioni costo-efficacia e delle valutazioni di risk assessment, e quindi le collaborazioni di cui parlava il magnifico rettore nella nostra disciplina io credo siano di fondamentale importanza. Che cosa è successo nel tempo? È successo che il rischio di contrarre le malattie trasmissibili con la trasfusione, mi riferisco ovviamente all'epatite e all'HIV, che sono quelle al centro dell'attenzione, si è andato progressivamente riducendo, grazie a tutti gli interventi di cui abbiamo prima detto, progressivamente inseriti. Anche nella nostra realtà nazionale ci sono stati gli adeguamenti dei decreti che stabiliscono i criteri di selezione dei donatori e gli esami di qualificazione biologica, l'introduzione della NAT che ora è diventata Tri-NAT e grazie ai dati dello studio condotto dalla società scientifica su il valore di questa nuova tipologia di test nella prevenzione del rischio, vedete che siamo arrivati a questi livelli di positività per le tre infezioni più importanti, con un rischio residuo che sugli ultimi dati aggiornati al 2007 si aggira, vedete, dallo 0,2 unità positive per milione di unità testate nel caso dell'epatite C a 1,9 di media ovviamente per l'epatite B, facendoci concludere che sicuramente l'introduzione del test NAT ha avuto un ruolo significativo, anche se discusso e controverso, però sicuramente un ruolo significativo nella riduzione effettiva del rischio che si può quantificare in 20 pazienti anno in meno sottoposti ad una esposizione a rischio di infezione. Qual è il paradosso della sicurezza trasfusionale? Il paradosso della sicurezza trasfusionale è che abbiamo raggiunto sicuramente un elevatissimo livello di sicurezza, ma il fatto di essere al centro dell'attenzione non ci fa mai essere soddisfatti e soprattutto non fa mai essere soddisfatta l'opinione pubblica nei confronti di questo grado della sicurezza. Per cui la domanda dell'opinione pubblica è di arrivare ad una situazione di rischio zero, ma ci dobbiamo chiedere se questa è una situazione che potremo mai raggiungere o se non dovremo invece ragionare in termini di rischio accettabile e accettabile per quali situazioni, in quali condizioni, quindi una valutazione molto più puntuale. Siamo all'interno di una spirale, quando ci sentiamo sicuri di aver superato quei livelli di rischio più grandi che abbiamo portato addosso per diversi anni, in realtà entriamo in altre problematiche, quindi le problematiche del rischio e della sicurezza trasfusionale continuano a invertirci e a avvolgerci un po' come in una spirale, come rappresenta questa diapositiva, per cui adesso abbiamo a che fare con i patogeni emergenti, dobbiamo ragionare sulla contaminazione batterica degli emocomponenti labili. Direi che le esperienze l'anno scorso della chikungunya e quest'anno del West Nile ci possono sicuramente far dire che non ci dobbiamo considerare un paese esente dalle problematiche di nuovi patogeni, che siano di tipo migrante, che siano di tipo riemergente, ma comunque patogeni che cominciano ad interessare il nostro paese. Ancora, quali sono le aree di rischio e della trasfusione su quale dobbiamo fare strada e intervento? Vedete, cerchiato i leucociti. I leucociti sono un componente del sangue che tutti però cerchiamo di scacciare, nel senso che nei prodotti trasfusionali rappresentano un componente non desiderato, e a questo componente, a questa componente cellulare, si attribuiscono tantissime possibilità di effetto negativo della trasfusione sul sistema immunitario del paziente, quindi parliamo di immunomodulazione, parliamo di immunosoppressione, sta riemergendo il problema delle recidive neoplastiche nelle popolazioni di pazienti trasfusi rispetto ai non trasfusi, o delle complicanze infettive negli ambiti perioperatori se i pazienti sono sottoposti a regimi trasfusionali più spinti rispetto ad altri. Questo è un ambito su cui sicuramente si deve continuare a studiare, sono necessari studi possibilmente prospettici ma rilevanti quantitativamente se vogliamo arrivare ad avere delle risposte, anche se nel frattempo introduciamo la leucodeplezione, utilizziamo l'irradiazione, prendiamo una serie di provvedimenti che possiamo definire ovviamente di tipo precauzionale. Facendo riferimento al sistema di emovigilanza anglosassone, che storicamente è quello più vecchio e quindi quello che ci sta facendo un po' da strada e da guida sulla messa in atto di un sistema anche nazionale di emovigilanza, vedete la TRALI, che è tra quelle complicanze della trasfusione, a volte con esito anche importante e drammatico, ha una certa rilevanza, vedete che si mantiene nel corso degli anni, si osservano casi, è una numerosità non grande, pensate nel 2007 ovviamente questa casistica è da riferire a circa 3 milioni di eventi trasfusionali nel Regno Unito, non sono numeri rilevanti ma comunque è una complicanza che può essere fatale per il paziente, e vedete che grava soprattutto sui pazienti che appartengono all'ambito emato-oncologico, quindi quelli che di fatto sono anche i maggiori utilizzatori dei componenti del sangue e dei prodotti trasfusionali. Gli errori di processo, questa è un'altra sfera, un altro ambito all'interno del quale il rischio della terapia trasfusionale si colloca in maniera importante. All'interno degli errori di processo sono ovviamente contenuti gli errori umani, sono ovviamente contenuti gli errori clericali di trasfusione, di non corretta identificazione del paziente o del prodotto rispetto al paziente. E vedete schematizzato nell'ambito del processo dalla donazione all'assegnazione del prodotto fino alla trasfusione al letto paziente, che ci sono tre zone dove questa sfera di questo errore può incidere, ed è la sfera che vedete indicata con il numero 1, è quella dell'identificazione del paziente, dell'identificazione dei campioni pretrasfusionali, che sono poi quelli che il servizio utilizza per definire le compatibilità immunologiche. Tutta la sfera indicata dal cerchietto numero 2 è quella dell'appropriatezza, cioè tutte le volte che eroghiamo una trasfusione che clinicamente non ha valore terapeutico e quindi la richiesta inappropriata. La terza area è quella della somministrazione del prodotto trasfusionale, quindi anche qui ritorna l'identificazione del paziente, il match paziente-prodotto subito prima della trasfusione, elemento determinante per impedire una serie di eventi avversi che sempre lo SHOT classifica nell'ambito dell'incorrect blood component transfusion e che vedete schematizzato l'errore nei test pretrasfusionali incide, ha una certa incidenza, l'inappropriatezza di nuovo, una trasfusione non sicura per errori di trascrizione. Quindi qui la componente umana ha una grossa importanza, ma non solo la componente umana, proprio la componente procedurale, cioè l'avere all'interno nella gestione di queste tre aree delle procedure e dei processi standardizzati e tenuti sotto controllo. Sempre lo SHOT in un report complessivo dal 96 al 2007 ci fa vedere che l'incorrect blood component transfusion incide per più del 60%. Se ci riferiamo poi ai dati annuali, riferiti quindi al 2007, vedete che gli incidenti sono stati le segnalazioni per questa tipologia di effetto indesiderato sono state 332, e poi vedete tutte le altre elencate, e all'interno di questo blocco di possibili errori o di errori conclamati che quindi riguardano l'intervento umano o i processi trasfusionali rientra anche l'incompatibilità B0 e quindi capite che rientra un problema che è rilevante per il paziente e che spesso può avere un esito fatale. Quindi abbiamo diverse aree di intervento. Allora dove ci spostiamo? Andiamo verso i patogeni emergenti, andiamo verso l'errore umano, andiamo verso il rischio immunologico, cioè abbiamo diverse aree di intervento per migliorare la sicurezza trasfusionale. Ma abbiamo anche un problema, dobbiamo fare i conti con i costi, dobbiamo fare i conti con le risorse, non abbiamo risorse per da investire sicuramente in maniera uguale o nello stesso momento su tutti i possibili ambiti di intervento e quindi dobbiamo agire attraverso delle metodologie e degli strumenti che ci aiutano, e lo diceva bene anche il magnifico rettore, che sono proprio quelli dell'analisi della sicurezza e dell'analisi del rischio. Ovviamente i tecnici hanno un ruolo fondamentale in questa analisi della sicurezza e del rischio. Perché? Perché sono gli esperti, sono le persone che nell'ambito trasfusionale possono dare il loro apporto scientifico. La scienza del risk management, presa così in assoluto come scienza, dovrebbe poter essere in grado di prendere delle decisioni neutrali, delle decisioni libere, delle decisioni pluralistiche, e però vedremo che su questo non è questo scenario ideale, in realtà non è completamente questo, perché intervengono altri fattori. Lo abbiamo detto in premessa, l'area della sicurezza trasfusionale è un'area sotto costante osservazione, quindi nelle metodologie di analisi della sicurezza e del rischio devono necessariamente e intervengono anche contro la nostra volontà aspetti di tipo sociale, aspetti di tipo politico, aspetti di tipo etico. Quindi quello scenario ideale in realtà non possiamo dire che si mantiene. Quindi dobbiamo tener conto anche di aspetti non scientifici dell'analisi del rischio. Sappiamo che il rischio può esprimersi come il prodotto tra la probabilità che si verifichi e la grandezza del danno che può provocare. Ma la sua identificazione è sicuramente un processo sociopolitico e sicuramente è un processo che richiede di utilizzare degli strumenti di misura. E anche la sicurezza è un concetto che non possiamo mantenere ad un livello di significato assoluto, ma lo dobbiamo sicuramente far scendere ad un livello molto più tangibile e misurabile. Quindi l'analisi del rischio, il risk management di cui tanto sentiamo parlare, non può che essere favorito da un insieme di sinergie, di interventi. Deve vedere al suo interno l'analisi e la valutazione del rischio, ma deve vedere al suo interno anche l'analisi e la valutazione della percezione del rischio, quindi non un dato solo oggettivo, ma anche di come il rischio viene percepito, deve arrivare ad essere in grado di definire un concetto un po' strano di rischio accettabile, cioè quel livello di rischio che può essere accettato, ma anche a livello dell'opinione pubblica, non nell'ambito solo degli addetti ai lavori, e deve avvalersi soprattutto di un altro aspetto determinante, che è la comunicazione del rischio. Meno si fa comunicazione in questo ambito, meno si genera conoscenza nell'opinione pubblica, più l'opinione pubblica guarda il problema in maniera sospettosa, senza elementi chiari di interpretazione, e quindi il paradosso si alimenta e si continua a generare. Quale sarebbe lo scenario ideale? Lo scenario ideale sarebbe poter fare una valutazione basata sull'evidenza scientifica e quindi poter dire il rischio è assolutamente trascurabile, oppure poter dire il rischio non è trascurabile, ma nell'ambito di questa non trascurabilità poter fare delle graduazioni di dall'accettabilità fino alla non accettabilità. Scenario ideale dovrebbe essere quello che gli esperti del campo raccomandano propongono alle istituzioni che poi hanno il compito regolatorio le linee di indirizzo per migliorare la sicurezza. In realtà interviene, come abbiamo già detto, l'aspetto sociopolitico, la necessità della valutazione quantitativa, quindi la strada in realtà non è così lineare come si potrebbe pensare guardandola sulle diapositive, ma è abbastanza un labirinto. E bisogna tener conto che il concetto di rischio e il concetto di sicurezza, visti dal punto di vista degli esperti, dei tecnici, possono non avere lo stesso significato se sono visti dal punto di vista delle istituzioni regolatorie. Che cosa interviene? Interviene il principio della precauzione, che nell'ambito della medicina trasfusionale mai non è così, diciamo, non è proprio nel suo posto giusto. Tutto quello che è assenza di evidenza non vuol dire che non possa essere evidenza di assenza, e quindi il principio di precauzione in medicina trasfusionale è determinante. Sono state emanate dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa, le linee guida sull'applicazione del principio di precauzione, e questo è arrivato proprio per regolamentare l'applicazione di questo principio, che ovviamente lasciava aperti ambiti di applicazione molto, molto poco regolati, introducendo il concetto della proporzionalità delle misure rispetto ovviamente agli obiettivi che ci si è determinati, della non discriminalità, della consistenza, dell'analisi costo-efficacia, dell'analisi costo-beneficio e soprattutto dello sviluppo scientifico. Cioè anche qui non possiamo dare delle indicazioni di principio irremovibili, ma dobbiamo pensare a qualche cosa che è in continua evoluzione, cioè i concetti devono continuamente essere rianalizzati, riverificati, rimisurati e riformulati rispetto alle azioni per esempio alle azioni da intraprendere. C'è stato, l'abbiamo detto prima, un'interpretazione assolutamente variabilissima del principio di precauzione, che è andata dal volere l'assoluta prova dell'evidenza a un'analisi di costo efficacia, a una decisione assolutamente guidata non dall'evidenza scientifica. In medicina trasfusionale l'applicazione del principio di precauzione ci insegna che tutto quello che rappresenta rischio analizzato e misurato porta a prendere delle misure correttive o a fare degli interventi, ma anche gli interventi a loro volta possono generare dell'altro rischio, quindi devono essere a loro volta analizzati e valutati e pesati. Pensate alle restrizioni sul fronte appunto dei criteri di selezione dei donatori introdotte rispetto a delle evenienze emergenti come è stata quella di quest'estate del West Nile e all'impatto che questo provvedimento ha sull'autosufficienza, quindi sulla disponibilità del prodotto. Quindi in medicina trasfusionale l'intervento può generare altri problemi, altre fonti di rischio e quindi anche questo deve essere sempre tenuto sul piatto della bilancia. Quindi sul piatto della bilancia dobbiamo cercare di tenere in equilibrio quello che è evidenza scientifica sulla base dei dati clinici, dei dati epidemiologici, rispetto a quello che è principio di precauzione. Cioè decido di prendere una misura, ma devo saper bene questa misura che cosa comporterà e quindi agire anche rispetto a quello che potrà introdurre. Passo praticamente. Ecco, questo processo decisionale legato alla sicurezza trasfusionale e all'analisi del rischio deve essere ovviamente un processo assolutamente condiviso e qui entrano in gioco ovviamente tutti i possibili attori. Può essere un processo condiviso, lo può essere sicuramente se teniamo conto, come abbiamo detto all'inizio, anche del rischio percepito, se teniamo conto del concetto di rischio accettabile, se diamo il giusto valore alla comunicazione del rischio e soprattutto se spostiamo e cerchiamo di formare affinché anche nell'opinione pubblica si sposti l'attenzione dall'obiettivo rischio zero ad obiettivo diverso da zero. Cioè l'obiettivo rischio zero non è al momento perseguibile, quindi se noi andassimo in quella direzione non faremmo che sprecare ovviamente risorse. Quindi dobbiamo tener conto del rapporto rischio-beneficio, del rapporto costo-efficacia, dobbiamo ovviamente ricercare la maggior riduzione del rischio possibile e ovviamente l'obiettivo, non perdere di vista l'obiettivo che è quello di perseguire il miglioramento della salute, però senza, cercando di interpretare con i concetti che sono indicati il più grande concetto di rischio zero o rischio prossimo allo zero. Ancora, ci viene in aiuto una buona pratica di risk management che deve essere portata avanti con le componenti che vedete nella parte alta della diapositiva, con quali attori? Con tutti gli attori che sono nell'area tecnica della valutazione del rischio, l'area del rischio calcolato, e quindi vedete le aziende, le società scientifiche, le strutture trasfusionali, i ricercatori, gli operatori di settore, sono tutti quelli che possono lavorare finalizzati alla quantificazione, all'area proprio del rischio calcolato. Ma esiste anche una sfera pubblica, che è quella dell'area del rischio percepito, all'interno della quale giocano un ruolo determinante i mass media e l'opinione pubblica, ma sicuramente un ruolo determinante lo possono giocare le associazioni, perché le associazioni sono il tramite più diretto di formazione e informazione verso l'opinione pubblica, che poi diventeranno i futuri donatori di domani o sono i donatori di oggi, ma comunque è uno strumento informativo da cui non possiamo prescindere. Quindi scendendo alle conclusioni, abbiamo visto che l'area della sicurezza trasfusionale si compone di tante sottoaree. Questo pendolo deve andare da un'area all'altra, può cominciare con una e poi terminare con un'altra e comunque c'ha parecchi ambiti all'interno dei quali si deve muovere per migliorare la sicurezza, ovviamente senza perdere di vista l'obiettivo, che però deve essere un obiettivo sostenibile, cioè non possiamo puntare allo zero rischio, che mai potremo raggiungere perché non ci sarà mai un momento in cui non ci sarà il nuovo patogeno, non verrà il nuovo vettore, non ci potremmo arrivare. Allora c'è un rischio diverso da zero, che è il rischio accettabile, ben calcolato, che rappresenta l'obiettivo verso cui spingere tutte le risorse. È un'impresa ardua, vedete che è difficilissimo, perché se ci mettiamo tutto quello nei confronti del quale stiamo combattendo, ovviamente l'impresa è ardua, però sicuramente le tre componenti della precauzione, della decisione basata sull'evidenza e soprattutto dell'evidenza del rischio, quindi del calcolo del rischio, sono le armi che abbiamo in mano. Grazie. Thank you.